Sherwood Network. Su globalproject.info. La comunicazione è multimediale.
Qualche incertezza di sigla, siete in diretta sulla frequenza di Sherwood Network, questo è lo spazio Full Contact, che questa mattina ospita Liberi Tutti in occasione di una serie di notizie tutt'altro che piacevoli. Marzio in studio, ciao Marzio.
Ciao, buongiorno a tutti, buon ascolto.
Una volta tanto Marco in regia, torno sul luogo del delitto per raccontare qualche cosa che in effetti ha a che fare con delitti. Ci riferiamo alla notizia che è stata data ormai molti giorni or sono dalle pagine di Global Project in ordine all'assassinio, io credo, forse possiamo chiamarlo così, di Stefano Cucchi, un giovane romano che ormai 15 giorni fa, più di 15 giorni fa, è incappato nel sistema giustizia nel nostro paese. Vi rimando perciò alle pagine di Global Project, sia per come è stata proposta inizialmente la notizia, molto prima che la stampa mainstream ritenesse di doverla fare propria, e ancora ai numerosi punti di vista che su questa notizia sono stati espressi e che trovate in un box direttamente in prima pagina. Noi quest'oggi cercheremo di occuparcene anche alla luce di ciò che è accaduto nei giorni successivi. Le notizie delle ultime ore fanno riferimento all'ennesimo suicidio in carcere. Questa volta il soggetto interessato è una detenuta per inchieste contro la sovversione nel nostro paese, Diana Bleffari. E ancora una notizia che forse per qualcuno sarà sorprendente, ma certamente per noi no, e riguarda un audio filtrato dal carcere di Teramo, nel quale il comandante degli agenti della polizia penitenziaria si lamenta con alcuni suoi sottoposti rispetto a un pestaggio che è avvenuto ai danni di un detenuto, ma non si lamenta del pestaggio in quanto tale, si lamenta del fatto che è stato fatto in presenza di altri che hanno potuto vedere e non di sotto come andrebbe fatto. Il detenuto non si massacra in sezione, si massacra sotto, e poi anche perché il negro ha visto. Avremo alcuni ospiti quindi, segnatamente l'avvocato Fabio Anselmo, che è il legale che la famiglia di Stefano Cucchi ha nominato dopo che il loro figlio è stato riconsegnato cadavere, Francesco Morelli, che è il curatore del dossier Morire di carcere, editato da Ristretti Orizzonti, testata credo tutti nota, quantomeno a coloro che ascoltano le nostre frequenze, e ancora Susanna Marietti, che è dell'associazione Antigone, che si occupa della qualità della vita in carcere e di tutte le normative che alla stessa fanno riferimento, è coordinatrice, dicevo, del gruppo Antigone, coordinatrice nazionale. Se tu sei d'accordo, Marzio, io farei un po' di riassunto di cosa è accaduto a Stefano Cucchi.
Sì, mi pare importante. Cioè, io farei una brevissima premessa su questa situazione, su questo quadro che tu hai fatto. Cioè, diciamo, per usare una frase di riferimento ben connotata, tutti sanno che nel circuito carcerario, nelle istituzioni totale, c'è una normalità della violenza, una normalità del male, diciamo così. Il fatto che fa scandalo è quando questa violenza, che arriva fino alla, come dire, la dimensione omicidiaria, viene resa pubblica. Il caso di Stefano Cucchi è uno dei tanti casi che ha, per così dire, bucato il silenzio. Ci sono due tipi di violenza istituzionale. Ce n'è una che vuole essere veicolata, vista, ed è un messaggio, diciamo, alle insorgenze sociali. Ricordiamo i fatti di Napoli prima di Genova e di Genova subito dopo, cioè episodi in cui la brutale violenza statuale si espone e si fa ricatto, minaccia terroristico verso l'insorgenza e le pratiche dei movimenti. E poi c'è una violenza diffusa e distribuita che è nelle istituzioni totali, ma molto spesso è nelle pratiche quotidiane di questi uomini. Le celle di sicurezza di polizia e carabinieri, le cellette, le squadrette per i pestaggi nelle carceri sono, diciamo, una pratica normale, che vanno sempre ad impattare poi con i cosiddetti soggetti deboli, cioè tutte quelle figure che appena entrano in contatto per mille e un problema, spessissimo per la famigerata normativa sulle droghe, vengono pestati per far capire immediatamente A, chi comanda, B, che tu che sei incappato in questo comportamento, che è un dato di sospetto poi, perché nessuno è in grado di stabilire, come si dice, a prescindere da un, tra virgolette, equo giudizio, se tu stai spacciando, se stai fumando, se sei ubriaco, se molesterai qualcuno per la tua condizione. Ti viene data una sonora lezione che spessissimo travalica magari le stesse intenzioni e finisce che c'è un morto. A questo punto avviene un intervento di nascondimento e solamente i soggetti che hanno, tra virgolette, la fortuna di avere relazioni sociali, familiari, di movimento, o in qualche modo riescono, la notizia riesce a filtrare sulla comunicazione, diventano un caso. Ma per un caso che emerge, purtroppo ce ne sono decine e decine, se non centinaia, che o non appaiono. Quello di Stefano Cucchi è una situazione, come dire, paradigmatica. I compagni di Roma, le strutture di movimento, lo stesso Global Project, che per primi hanno posto la questione, hanno innescato un meccanismo a questo punto irrefrenabile, cioè è evidente che le condizioni e le foto che hanno girato, le condizioni, diciamo, di deperimento, ma anche le foto sul, ormai diciamo, sul cadavere, non possono che richiedere una risposta anche istituzionale. Adesso c'è il gioco al rimpallo, al di là poi, diciamo, ricordiamo le prime dichiarazioni veramente infelici del ministro La Russa, che dice: beh, io garantisco per i carabinieri. È evidente che su questo tipo di terreno non può esserci una adesione fideistica. Ecco, questo è, diciamo, il succo di questa situazione. Una capacità di controinformazione, si sarebbe detto una volta, che è riuscita a rompere uno dei tanti incidenti, tra virgolette, di percorso, che però hanno anche il segno di far capire che è allo Stato e ai suoi fedeli servitori che spetta l'esercizio monopolistico della violenza nei confronti del soggetto che incappa nelle maglie della, tra virgolette, giustizia. Ecco, l'altro dato che emerge, che poi è un dato di esperienza purtroppo, ma che nel giro dei liberali, dei ben pensanti, dei democratici pare non abbia fatto scuola, è che la vera certezza è che quando uno finisce nelle mani dello Stato, l'unico bene che gli rimane, il suo corpo, è meno tutelato di quanto lui lo porta in giro per la strada e nel mondo con tutti i pericoli. Cioè, questo, l'assurdo è che nel momento in cui uno viene affidato o consegnato o preso dalle forze dell'ordine, la possibilità stessa della libera, sicura gestione del proprio corpo viene meno. Questo mi pare il dato più drammatico che noi, di cui noi ci troviamo a discutere. Un potere totale, un potere di umiliazione, di mortificazione, di spersonalizzazione, ma spesso un potere di violenza brutale fino all'omicidio.
Dopo questo tipo di valutazione, prima di un piccolo stacco e di passare un po' alla riproposizione dei fatti, così per come sono andati, diciamo che la chiosa avrebbe potuto darla questa mattina la senatrice Casellati, che sottosegretario alla giustizia, era ospite di uno dei tanti talk show radiofonici che infestano le frequenze del mattino, che si è preoccupata principalmente di tutelare l'onorabilità delle forze di polizia. Diciamo che al primo posto nel nostro paese non viene la vita del cittadino, ma viene la continua riproposizione, risottolineatura di quel diritto di polizia che costituisce alle nostre quattro polizie una sorta di salvacondotto perenne, sia che la vittima sia un ragazzo di 30 anni presunto spacciatore, e sia che sia magari un tifoso in un'area di servizio che diventa un bersaglio di un poliziotto che prende lucidamente la mira a due mani e gli spara. Ci fermiamo quindi per un attimo, vi ricordo che siete sulle frequenze di Radio Sherwood, per la precisione Sherwood Network, questa mattina, che in seno a Full Contact si occupa di questo bruttissimo episodio di cronaca, che ricordo è già stato proposto dalle pagine di Global Project parecchi giorni fa, e attorno a questa notizia si possono trovare chiavi di lettura e approfondimenti adeguati. Noi quindi ci fermiamo per un momento sul piatto, qualche cosa di coerente con quanto stiamo raccontando, un brano dal film Tutta colpa di Giuda, un film di Davide Ferrario che abbiamo presentato in seno allo Sherwood Festival quest'estate insieme al suo autore. Frequenza di Radio Sherwood, Full Contact.
La galera? È come la recita a teatro, facciamo tutti finta. Noi, le guardie, i giudici. Poi a un certo punto la commedia finisce e sei da capo.
Sherwood Network in onda quindi dagli studi di Padova di Radio Sherwood. Stiamo parlando di quanto accaduto la notte del 15 ottobre alle 11:30. Stefano Cucchi viene fermato dai carabinieri, ha con sé 20 grammi di hashish, poca cocaina e due pastiglie che secondo gli investigatori sarebbero ecstasy, secondo il padre invece Rivotril, un farmaco contro l'epilessia. Alle 1:30 del mattino viene accompagnato da quattro militari, due dei quali in borghese, nella casa dei genitori per una perquisizione che darà esito negativo. I genitori lo vedono normale, in salute, fermo restando che è un ragazzo di 31 anni che pesa 40 kg. Alle 9 di mattina si svolge quello che per i media è un processo più direttissimo, per noi molto più probabilmente invece è un processo di convalida del fermo. Arriva in aula alle 12, scortato dai carabinieri. 2 ore dopo la prima visita medica del medico di Piazzale Clodio a Roma, e il certificato che attesta le lesioni al viso e agli occhi. Stefano parla anche di lesioni alle gambe e al bacino, ma non si fa visitare. Il medico lo considera idoneo al carcere e quindi viene spedito a Regina Coeli. Lì la visita di routine certifica la presenza di ecchimosi sacrale coccigea, tumefazione del volto bilaterale orbitaria, algia della deambulazione. Lui dice di essere caduto dalle scale, noi sappiamo benissimo che cosa significa dire in carcere che si è caduti dalle scale, vuol dire mi hanno picchiato ma non lo dico perché non posso o non voglio dirlo. Il carcere non fa subito le radiografie perché non è attrezzato, lo manda all'ospedale Fetta Bene Fratelli dove rilevano la frattura di 2 vertebre. Stefano ripete di essere caduto dalle scale, rifiuta il ricovero. Torna in carcere, al centro clinico, ma è ancora spedito al Fate Bene Fratelli e poi all'ospedale Pertini. Sono le 13.15 del 17 ottobre, 2 giorni dopo. I genitori sono avvisati del ricovero alle 9 di sera. Si presentano in ospedale e per 2 giorni tentano di parlare con il figlio o con i medici, ma non possono parlare con nessuno, divieti incrociati. Occorre l'autorizzazione del carcere e del giudice. Solo il 22 novembre, quindi una settimana dopo, nel pomeriggio, riescono a vedere Stefano che è già all'obitorio. È un cadavere, sono le 6.20 del mattino, pesa 37 kg ed ha il corpo devastato. E il dato oggettivo è che Stefano avesse subito le lesioni prima di entrare in carcere. Il dopo è ancora da accertare, anche se molte zone rimangono oscure, naturalmente. Prima giustamente si faceva riferimento all'impatto della notizia, alla necessità di rilanciarla, di prendere iniziativa. In attesa di collegarci con l'avvocato Anselmo, io proverei a fare un collegamento dove a Trieste, dove c'è stata un'iniziativa proprio su queste tematiche. Quindi io mi fermerei ancora per un momento, ancora uno piccolo stacco musicale e poi andiamo nuovamente a parlare di questo bruttissimo episodio.
Ecco il mio progetto. Ho dovuto vincere certe resistenze con il direttore, ma la passione. Una passione di Cristo interpretata dai detenuti. Che ne dice? Una specie di musical? I costumi me li faccio prestare da un parroco amico mio.
No, forse non ci siamo capiti. Io faccio teatro di ricerca.
Magnifico! Qualcosa di moderno, entro certi limiti naturalmente.
Siamo al telefono con Alfredo Raccovelli, consigliere comunale dei Verdi a Trieste. Ciao Alfredo.
Ciao Marco, buongiorno e buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Ecco, c'è anche Marzio in studio.
Ciao,
ciao, ciao, buongiorno, benvenuto.
Noi ci siamo visti a Trieste venerdì scorso per un importante appuntamento che avete proposto in città proprio sui temi del carcere, della giustizia, dei proibizionismi, ma sulla vicenda di Stefano Cucchi non vi siete limitati a un approfondimento, a un'analisi, ma avete preso anche delle iniziative. Vorresti raccontare un po'?
Ma proprio nelle ore in cui, il giorno stesso che abbiamo organizzato questa iniziativa alla Casa delle Culture qui a Trieste, la notizia di Stefano è esplosa sui mass media, nel senso che i familiari, nel momento in cui hanno deciso di pubblicare le foto, a quel punto sono riusciti proprio a bucare i mass media. Per cui ci siamo interrogati e abbiamo deciso, utilizziamo l'assemblea di oggi come un momento di costruzione di iniziative sul territorio e quindi abbiamo lanciato questo presidio che si è tenuto ieri davanti alla prefettura a Trieste. Davanti alla prefettura, perché comunque le istituzioni hanno ucciso Stefano e l'hanno lasciato morire in quei pochi giorni di detenzione, quindi ci sembrava giusto che fosse come dire, la massima rappresentanza del governo sul territorio a rispondere di questo. Devo dire che è stata una giornata interessante quella di ieri, perché la partecipazione è stata di più di un centinaio di persone, avvisato solamente il giorno prima, in questi giorni un po' tramite chiaramente internet, ma anche sul trafiletto che era uscito domenica sul giornale locale. E a quel punto abbiamo consegnato un testo al prefetto chiedendo che fosse trasmesso presso il ministero questa mattina, visto che Alfano poi è in audizione in Parlamento. Ma poi il presidio è diventato un blocco delle rive, del traffico delle rive cittadina proprio di fronte a Piazza Unità, quindi dandosi anche in questo momento di visibilità in città. E poi è partito un corteo che ha attraversato le vie del centro, Corso Italia, e è terminato in Piazza Goldoni. Mi pare un segnale importante da parte della nostra città, e abbiamo a questo punto deciso e organizzato proprio in quei minuti una visita presso il carcere del Coroneo. Giovedì mattina la farò io insieme al consigliere regionale Cociancic e Luciano Cappaldo di Officina Sociale di Monfalcone, e venerdì alle 17 presso la Casa delle Culture ci sarà un'assemblea cittadina proprio su queste tematiche. Devo dire che erano moltissimi giovani ieri presenti e moltissime facce nuove, quindi ci sembrava giusto a quel punto valorizzare proprio questo dato di partecipazione e lanciare delle altre scadenze.
Bene, mi pare un dato, come dire, fondamentale, nel senso che è ovvio che questi, chiamiamoli così, fatti succedono anche perché c'è una diffusa possibilità, stante le normative, ma stante anche la cultura delle forze dell'ordine, di pescare soprattutto in strati sociali giovanili, in cosiddetti soggetti deboli, eccetera, e questo allarga, diciamo, il rischio di questi incidenti. Cioè dal suicidio in carcere, che sicuramente aumentano esponenzialmente nei primi giorni di detenzione, spesso si tratta di ragazzi che non starebbero molto di più in carcere, ai pestaggi, c'è anche questo problema della detenzione sociale, del carcere, della galera come discarica sociale, per cui è fondamentale che si diano anche queste risposte, diciamo, di informazione, di conoscenza.
Guarda, ti posso dire che l'iniziativa comunque di ieri è stata, come dire, è stata significativa, perché non accadeva da un po' di tempo che ci fosse un momento di mobilitazione in piazza con quel tipo anche di tensione, anche per il fatto che erano presenti i familiari di Riccardo Rasman, che è un ragazzo disabile psichico che nell'ottobre del 2006 ha subito un'irruzione in casa da parte di due pattuglie della polizia, una colluttazione violentissima. Riccardo ha perso la vita su questo. I familiari, saputo di quello che è successo, della morte di Stefano, sono intervenuti ieri. Questo ha comunque aggiunto un elemento in più rispetto all'iniziativa di ieri, e devo dire che anche il blocco sulle rive e il corteo successivo è stato al 100% proprio vissuto da tutte le persone che hanno partecipato al presidio. Cioè c'è stata proprio una condivisione a livello personale del senso di trovarsi ieri di fronte alla prefettura, per cui è stata una cosa anche molto emotiva, se vogliamo, scattare tutti insieme, fare il blocco sulle rive, fare il corteo, decidere di vedersi venerdì per affrontare poi questa tematica che sappiamo benissimo si articola sul territorio, nelle scuole, nei posti di lavoro, soprattutto nelle piazze, nei luoghi della socialità. E mi pare anche significativo che giovedì mattina ci sarà questa piccola delegazione che entrerà nel Coroneo cosa che abbiamo già fatto quest'estate, siamo stati anche a, abbiamo visitato anche il carcere di Pordenone, e giovedì, alla luce anche dei fatti di Teramo, siccome qui a questo punto potrebbe anche innescarsi una dinamica per cui nei prossimi giorni sentiamo parlare, come dire, potremmo avere anche notizie di nuovi episodi e di nuovi abusi, forzature, violenze che avvengono dentro le carceri e che, come dire, vengono diffusi presso l'opinione pubblica. Faccio presente adesso anche un'altra cosa più di livello, diciamo, mediatico. Aldo Bianzino, leggevo proprio questa mattina, facevo un po' così di, davo un'occhiata un po' sulla rassegna stampa, in questi giorni, se non sbaglio, la prossima puntata delle Iene si occupa di Aldo Bianzino, perché quando parli di Stefano Cucchi, poi forse è la prima persona in cui ti viene in mente, proprio per come dire, una dinamica molto simile che ha riguardato poi Aldo e quello che è successo a lui, insomma, no? Per cui in questi giorni, diciamo, l'idea è quella di costruire un ambito di comunicazione, ma soprattutto di costruzione poi di iniziative sul territorio. Ricordiamo che a Trieste, città dove anche il vertice sulla sicurezza dicono che tutti i reati sono in calo, i reati contro il patrimonio, i furti, le rapine, a breve 75 vigili saranno armati, questo frutto del pacchetto sicurezza regionale. E quindi c'è sicuramente, abbiamo colto, come dire, la consapevolezza del fatto di creare un momento di comunicazione, ma anche di lavoro politico comune.
Federico, noi ti ringraziamo e ci auguriamo che il quadro che tu hai esposto sia preso a riferimento anche rispetto a iniziative che prendano vita un po' dappertutto nei confronti di questo episodio, che non va preso in quanto tale, ma proprio come elemento indicativo di una realtà che viene troppo spesso coperta, che invece meriterebbe di approfondimento costante e continuo. Grazie ancora e ci
Grazie
sentiamo presto.
Grazie. Grazie, ciao a tutti.
Ciao. E questo era consigliere regionale dei Verdi, Federico ci chiamava da Trieste. Ci fermiamo ancora per un momento in attesa di mandare a buon fine un altro paio di testimonianze su questa cosa. Vi ricordo che state ascoltando Sherwood Network dagli studi di Padova.
Allora i tuoi detenuti? Io ho scritto una poesia, sai? Una poesia d'amore. Perché il prossimo spettacolo potremmo farlo sulla difficoltà di amare. Senti come inizia. Finita. È finita. La nostra favola è finita. Semplice e tragico. È finita. Tutto qua. Eri tu il mio amore, la mia dolce metà. La vita insieme, un'armoniosa unicità. Se penso a quelle cose che non vanno, non potremo più condividerle con un altro. C'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di sbagliato. È finita. La nostra favola è finita.
Siamo ancora sulle frequenze di Sherwood Network. Il tentativo era quello di chiamare l'avvocato Fabio Anselmo, che è l'avvocato di Stefano Cucchi, che però, come si può ben immaginare, in questi giorni è tempestato di comunicazioni di tutti i tipi e in questo momento non riusciamo a metterci in linea. Stiamo parlando quindi di un qualche cosa che si inscrive in uno scenario drammatico che caratterizza la gestione della libertà personale. E uno degli elementi di riferimento è anche l'altissimo numero dei suicidi che ogni anno si iscrivono nelle morti da carcere. Esiste un dossier, Morire di carcere, che è curato da Francesco Morelli, un altro dei nostri ospiti di questa mattina, con cui vorremmo metterci in contatto, ma forse prima ancora è possibile, assieme a Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, tracciare un po' un quadro generale di quello che è il sistema carcere in tutte le sue sfaccettature. Questo della violenza che abbiamo trattato questa mattina, sia nella forma del pestaggio che probabilmente è avvenuto in una camera di sicurezza di una caserma dei carabinieri, sia quanto accade normalmente nel carcere, questo audio che sta rimpallando tra tutte le testate giornalistiche da ieri, in cui il comandante degli agenti della polizia penitenziaria di Teramo si rammarica che un pestaggio non sia stato fatto a dovere, quindi sia stato fatto in sezione invece che di sotto, nei locali inaccessibili dove la testimonianza non esiste. E poi ancora un suicidio in qualche maniera eclatante, perché riguarda non uno dei tanti poveri diavoli che popolano quel circuito penitenziario caratterizzato dal sovraffollamento insostenibile, ma una detenuta politica, o comunque un soggetto di cui la cronaca si occupa più volentieri. Quindi ci fermiamo ancora per un momento, rimettiamo a segno un collegamento telefonico, di tutto ciò troverete traccia anche nelle pagine del sito www.globalproject.info. Ancora un piccolo stacco musicale, perciò.
È finita, la nostra favola è finita. Semplice e tragico. È finita, tutto qua. Eri tu il mio amore, la mia dolce metà. La nostra vita insieme è un'armoniosa unicità. Se penso a quelle cose che morranno, perché non potremo più condividerle. Muoio anch'io.
Come annunciato, siamo al telefono con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Come tu saprai, improvvisamente sono venuti al pettine una serie di nodi che per voi costituiscono elemento di quotidiano confronto, per i grandi media invece sono occasione di strilli, che però in certi casi purtroppo non riguardano tanto l'eccezionalità, ma la normalità. Qual è un po' il quadro che tu puoi tentare di organizzare attraverso queste tre brutte faccende? Stefano Cucchi, verosimilmente pestato in una camera di sicurezza dei carabinieri, l'ennesimo suicidio e un comandante degli agenti della polizia penitenziaria che si lascia andare a consigli su come eseguire correttamente un pestaggio ai danni di un detenuto.
Beh, ovviamente si tratta di casi diversi, insomma, non voglio accumularli sotto tutti gli aspetti. Stefano Cucchi non è un caso isolato, non è il primo e purtroppo se continuiamo su questa strada non sarà neanche l'ultimo. Ricordo Marcello Lonzi, morto alle sughere di Livorno nel 2003, ricordo Aldo Bianzino, morto nel carcere di Capanne nel 2007. Questi sono tutti procedimenti penali che sono più o meno finiti su un binario morto. Lonzi addirittura era stato archiviato inizialmente, nonostante le foto del suo corpo martoriato avevano fatto il giro del web, e la madre poi con la sua determinazione è riuscita a far riaprire il caso, però ancora adesso non si sa niente ed è calato il silenzio su questa vicenda. Ora Cucchi, io ricordo che inizialmente la notizia è stata data dal TG3 e basta, cioè per due giorni i telegiornali, i giornali non hanno ripreso niente, anche lì è stata la determinazione della famiglia poi supportata da associazioni come la nostra, che è riuscita così a bucare questa cortina di silenzio che inizialmente aveva avvolto il caso. Se il messaggio che noi continuiamo, che l'Italia continua a dare alle nostre forze dell'ordine, è un messaggio di copertura, per cui lo Stato copre lo Stato, è un messaggio di sostanziale impunità, perché appunto le sentenze non arrivano a conclusione, quando vi arrivano in modo che a parer mio insoddisfacente. Ricordo la recente sentenza per Federico Aldrovandi, lì si è arrivati ad un pronunciamento di primo grado, che è stato un pronunciamento di condanna, e per cui tutta Italia, ma un certo tipo di Italia, ha esultato, ma ha esultato per una condanna per un omicidio colposo a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Parliamo di 4 poliziotti che hanno armati, che hanno massacrato un ragazzo disarmato di 18 anni che chiedeva aiuto e diceva così mi uccidete, questo è un omicidio colposo. Quindi fino a che il messaggio che si darà continuerà a essere questo, purtroppo le forze dell'ordine si continueranno a sentirsi protetti, no, nell'uso della violenza, che non è un uso diffuso in maniera così indiscriminata. Io direi che per quanto riguarda almeno le carceri, quindi ora non parlo delle caserme o di altre cose, in un piccolo numero di carceri italiane la violenza viene in qualche modo incitata dalla stessa direzione, no? Dalle istituzioni, un po' come metodo di lavoro. In un piccolissimo numero altrettanto viene invece repressa e vietata, nella maggior parte dei casi viene in qualche modo tacitamente tollerata. E la registrazione cui tu facevi riferimento, proveniente dal carcere di Teramo, un po' questo dimostra. Insomma, io sentivo stamattina i sindacati alla radio, sindacati di polizia penitenziaria, che tentavano, no, di giustificarsi dicendo no, ma quello è un linguaggio, è il gergo poliziesco. Quando noi diciamo che massacriamo il detenuto vuol dire che gli facciamo il rapporto disciplinare. Ora veramente mi viene da ridere, se non fosse tragica la cosa. Il rapporto disciplinare va fatto sotto e non si può fare in sezione. Insomma, è ovvio che lì si parlava di ben altro, insomma. Per quanto riguarda il terzo caso che tu mi hai citato, quello di della morte, dell'impiccagione della Blefari, questo è un altro caso ancora, nel senso che ovviamente lei non è stata uccisa, no, per mano delle forze dell'ordine di qualsiasi tipo, si è tolta la vita, e io direi che è, diciamo, il frutto di questa sì generalizzata indifferenza che vive oramai nel nostro sistema penitenziario. Cioè, noi siamo in un sistema in cui per 43.000 posti letto abbiamo oltre 65.000 detenuti, e i detenuti continuano a crescere a ritmi esponenziali. Capite bene che l'attenzione che il sistema proprio riesce a dare al singolo individuo è praticamente nulla, perché un sovraffollamento di questo tipo non significa solamente una mancanza di spazio vitale, che pur è gravissima per chi vive tutti i giorni in questa condizione, ma significa che le risorse economiche, umane, sanitarie che erano pensate per gestire e avere in cura, perché io ricordo comunque che la custodia non significa solo recingere ed evitare che vadano, ma custodire anche in italiano significa anche altro, significa aver cura di chi sta nelle tue mani ed è privato della sua libertà. Ecco, la custodia, che era un sistema di custodia pensato per 43.000 persone, ne deve gestire oltre 65.000, quindi fondamentalmente come può fare questo? Con l'indifferenza. Quindi questa ragazza che per carità aveva l'ergastolo, si era macchiata del crimine che si era macchiata, ma che doveva essere presa in cura, passava le proprie giornate sdraiate su una branda con la faccia rivolta verso il muro e un mucchio di coperte addosso, nessuno se ne è accorto, e seppure se ne è accorto, poco male, insomma.
Sì, ricordiamo che questa ragazza aveva subito 30 perizie psichiatriche, che aveva una sorta di psicopatologia da persecuzione, aveva avuto una madre che si era uccisa nel 2001, quindi un soggetto particolarmente fragile che probabilmente andava trattato al di fuori del calcio. Ma torniamo un attimo su Stefano Cucchi. Stefano Cucchi è stato oggetto di questa terrificante vicenda perché è trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. A casa sua la perquisizione ha dato esito negativo. Non ti sembra che il problema sia nel manico un po', cioè sia nelle chiavi di ingresso, nei mezzi di trasporto verso il carcere?
Sì, assolutamente. Quello che noi andiamo ripetendo da sempre è che la madre delle riforme, cioè gli altri sono aggiustamenti, la madre delle riforme è una seria riforma del nostro codice penale, perché non è possibile, cioè, continuare a gestire le fattispecie di reato che abbiamo là dentro e in tutte le migliaia e migliaia di leggi extracodice, tipo appunto quella sulle tossicodipendenze, in questo modo, con questo eccesso di penalizzazione e con questo eccesso di carcerizzazione, no? Per cui si punisce qualsiasi cosa e non solo, si punisce con il carcere, non si punisce con altre, insomma, possibilità un po' più miti. Il carcere dovrebbe, come ci insegna il Consiglio d'Europa, come ci insegnano tutti gli organismi sovranazionali, essere riservato come estrema ratio, no? Alle cose più gravi. L'impianto legislativo però della nostra normativa sulle tossicodipendenze sta producendo uno sfacelo, insomma, dall'entrata in vigore dell'emendamento Fini Giovanardi in poi. Non è l'unica legge che produce questo eccesso di carcerazione, ce ne sono altre che le si affiancano, ma negli ultimi anni i detenuti sono cresciuti a ritmi mai visti prima, cioè adesso siamo più o meno, poco meno, insomma, però siamo più o meno su ritmi di 1000 unità al mese in cui cresce la popolazione detenuta. E io vi ricordo che fino a poco tempo fa, cioè tutti i primi 5 anni del nuovo millennio, diciamo dal 2000 al 2005, crescevano di 1000 unità all'anno, adesso di 1000 unità al mese, no? E questo ci sembra normale, insomma. Uno Stato, anche uno Stato forte, oltre che uno Stato democratico, uno Stato forte non gestisce in questo modo le proprie, quelle che lui chiama emergenze, ma che non sono emergenze, insomma, non le gestisce in questo modo.
Susanna Marietti, noi ti ringraziamo, ci sentiremo ancora, io mi auguro, magari sperando di dover trattare magari qualche elemento di novità in positivo rispetto a quello che tu hai caratterizzato come orizzonte del pianeta carcere. Grazie ancora.
Grazie a voi, a risentirci.
Grazie ancora. Susanna Marietti, quindi, sulle frequenze di Sherwood Network a parlare di carcere, Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone. Noi ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione, ancora un piccolo, brevissimo stacco musicale e poi tentiamo di tirare un po' le fila di quanto abbiamo proposto questa mattina.
Quale capolavoro è l'uomo? Come nobile nella sua ragione? Quanto effettivamente varie sono le sue facoltà per forma e movenza. Come è diretto e meraviglioso nell'azione, somigliante a un angelo nell'apprensione, simile a un Dio, è la bellezza del mondo. Eppure cos'è per me questa quintessenza della polvere? Ma sta cosa devo dire? Che pirla!
Polvere nelle ossa, cioè, cosa vuol dire? Sono capito nulla di quello che ha detto là.
Ma l'hai scritto tu ste cose, Irene?
È William Shakespeare.
Ah,
Shakespeare.
Non tanto.
Oh, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna. Tu l'hai veduto l'uomo che l'uccise? Esso te qui, nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome. E tu facendo, Dio ti insegni come. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito. Disse un nome, sono alto e nitrito.
Thank you.
ancora quindi a affrontare questa serie di notizie legate un po' alle condizioni di reclusione, alle condizioni molto particolari in cui è arrivato un ragazzo di 30 anni dopo essere transitato per una caserma dei carabinieri. Si parlava di suicidi, facevamo riferimento al dossier Morire di carcere, che è curato da Francesco Morelli di Ristretti Orizzonti. E ora è un dossier che confluisce nel libro In carcere, del suicidio e altre fughe, in cui sono stati analizzati oltre 1300 suicidi avvenuti nelle carceri italiane dal 1980 al 2007, ma anche un numero molto maggiore di tentati suicidi avvenuti nello stesso periodo, 17.605. Suicidi, diciamo questo dato terrificante è stato analizzato un po' da tutti i punti di vista possibili, personologico, giudiziario, ambientale, eccetera. Da questa indagine emerge che circa l'oltre 90% dei detenuti che tentano di togliersi la vita vengono salvati, tra virgolette, e nel 70% dei casi il suicidio viene sventato dall'intervento dei compagni di cella, mentre nel restante 30% circa sono gli agenti di polizia penitenziaria ad intervenire in tempo e salvare la vita al detenuto. Quindi emerge che il regime di isolamento è assolutamente controproducente rispetto al tentativo di evitare i suicidi. E nel libro che abbiamo citato, In carcere, del suicidio e altre fughe, viene stilato una specie di manueletto, una serie di indicazioni di massima agli operatori penitenziari. Si dice quanto segue: con un detenuto a rischio, non metterlo nella cosiddetta cella liscia, non togliergli tutto quello che potrebbe usare per suicidarsi, se vuole farlo trova lo stesso il modo, non controllarlo in modo ossessivo, non minacciare di mandarlo in osservazione all'ospedale psichiatrico giudiziario. Con tutti i detenuti, non creare sezioni ghetto, non aspettare che chiedano aiuto, non sottovalutare i tentativi di suicidio e le autolesioni considerandoli dimostrativi, non applicare sanzioni o punizioni per gli atti autolesionistici o tentativi di suicidio, non esprimere un giudizio morale sugli atti autolesionistici o i tentativi di suicidio, non suggerire, provocatoriamente, di tagliarsi per ottenere qualcosa. Cosa fare? Quindi qualche piccolo suggerimento per gli operatori penitenziari. Dare attenzione alla persona, gruppi di attenzione e di ascolto, durante tutto il periodo detentivo e non solo limitandosi al primo ingresso o alla fase di accoglienza. Aumentare le possibilità di lavoro e di attività intramurarie. Cercare di credere a quello che i detenuti dicono rispetto ai problemi propri o dei compagni. Ridefinire il concetto di rischio suicidario. Il suicidio in carcere viene spesso visto come una malattia. Migliorare il contesto relazionale all'interno della struttura. Pensare a sostenere l'autore di reato nel rielaborare il reato commesso. Pensare a una mediazione tra l'autore di reato e la sua famiglia. Uscire dall'ottica assistenzialistica, fare progettualità con il detenuto, fare più informazione a tutto il personale. Questi sono i consigli che vengono da Ristretti Orizzonti e che attengono alla sfera del buonsenso, potremmo dire noi, ma debbono fare i conti con un pianeta carcere, come si diceva poco fa anche insieme a Susanna Marietti, è un pianeta carcere previsto per ospitare all'incirca 41.000 soggetti detenuti e che viaggia terrificantemente verso i 70.000. E credo che su questo dato possiamo poi tentare di tirare le sintesi di questa trasmissione di quest'oggi.
Sì, a me pare che si possano, come dire, cercare di rilevare alcuni elementi di riflessione. Da un lato, possiamo dire così, troppa gente entra in carcere a prescindere da una qualche necessità. Mi spiego. C'è una tensione societaria a rispondere a comportamenti peraltro diffusissimi. Pensiamo il problema delle droghe. In tutti i livelli della società, ai livelli alti, ai livelli bassi, giovani soprattutto, c'è una grande diffusione del ricorso alle sostanze stupefacenti. carcerare questo tipo di condotte che poi sono banalmente, diciamo, riconosciute e diffusissime in tutti i livelli della società, ha un enorme aumento di detenzioni. Detenzioni spesso violente, spesso brevi, che come dire, snaturano le vite di questi soggetti. L'altro dato altrettanto clamoroso è il problema della condizione soggettiva di un reato inesistente, cioè la clandestinità, per cui l'esplosione del carcere deriva anche dalla estrema facilità con cui si ricorre al carcere. È venuto sicuramente meno nella nostra necessità anche una riflessione che veda come sia possibile, si diceva una volta, liberarsi della necessità del carcere come problema di sicurezza sociale, come problema di salute pubblica. Invece in realtà il carcere è sempre di più un'occasione di nascondimento, un'occasione di discarica, un'occasione di risposta sociale a problemi che non possono trovare lì la loro soluzione. E in questo contesto nascono i casi Cucchi, nascono non semplicemente per una diffusione di brutalità mele marce, ma proprio perché c'è una logica di copertura statuale, c'è una indicazione che la violenza sarà comunque impunita. Da questo punto di vista è fondamentale, io credo, il lavoro che in casi del genere, che poi se ne tirano a grappolo degli altri, viene fatto sul piano della controinformazione. Mai lasciare sole i singoli detenuti, mai lasciare sole le famiglie, come hanno fatto a partire dai primi momenti di informazione i compagni del Movimento di Roma, come ha fatto Global Project, come hanno fatto brillantemente, stanno facendo in questi giorni a Trieste. Abbiamo sentito che da un picco, da un episodio eclatante che è paradigmatico di una situazione, se ne trascinano e se ne disvelano e ritornano ad attualità altri.
Sherwood Network su globalproject.info. La comunicazione è multimediale.